Buongiorno a tutti, è sempre un piacere poter condividere la parola del Signore insieme con tutti voi. Devo dire, siamo stati qualche giorno in vacanza, non tanti, però dopo un po' che eravamo in vacanza, a un certo punto, non so se erano i figli o il troppo mangiare o cose, iniziavo a dire no, devo tornarmene a casa, devo tornare a lavorare perché sennò non, mi stavo abituando troppo male. Però ci vuole anche un tempo di riposo e ora finalmente siamo tornati a pieno ritmo. E così, dato che appunto è la prima predica dell'anno, mi sono chiesto cosa il Signore poteva dirci di interessante per iniziare al meglio l'anno. Spero ovviamente che tutti noi abbiamo iniziato l'anno nel migliore dei modi, a parte l'influenza che sta girando, che è bella tosta, anche noi con i bambini siamo un po' che ci stiamo combattendo, però a parte questo spero che tutti voi abbiate passato un buon capodanno e che sia iniziato il 2026 nel migliore dei modi, dai, mettiamola giù così. Ma a parte questo, proprio riflettendo su questa cosa, il Signore mi ha fatto venire in mente questo passo, che lo leggiamo insieme, dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetti da 1 a 8. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. E possiamo sicuramente affermare con certezza di fede che la Bibbia ha sempre ragione, perché è vero, c'è un tempo per ogni cosa sotto al sole, come dirà tante volte Salomone proprio scrivendo l'Ecclesiaste. E ci sono dei tempi stabiliti, ci sono dei tempi che Dio ha deciso di stabilire per ognuno di noi, sia personalmente come singola persona, ma anche come Chiesa. E Dio stabilisce dei tempi per tanti motivi. E la fine e l'inizio di un anno portano sempre con sé tanti bagagli, portano tanti timori, tante paure, tanti combattimenti, tanti nuovi propositi che normalmente si fanno. A gennaio le palestre sono piene di iscritti, a febbraio già non c'è più nessuno. Portano gratitudine anche di come è passato il vecchio anno, porta stanchezza, porta speranza e forse anche delusione. E questi sono tutti bagagli che ci portiamo dietro. E questi bagagli possono essere anche bagagli molto pesanti, che rallentano il nostro camminare. Ma dobbiamo riconoscere e considerare che comunque Dio è sovrano sopra ogni tempo. Dio è sovrano sopra ogni anno, Dio è sovrano sopra ogni giorno. E Dio guarda, guida e conosce la strada che ognuno di noi percorre, i tempi, i giorni, e nulla gli sfugge alla sua guida. Quindi anche se tu in questo momento stai vivendo non un periodo facile, magari difficoltoso, magari appunto il tuo 2026 non è iniziato nel migliore dei modi, magari tanti problemi del 2025 te li stai portando dietro, tanta tristezza, solitudine, tante cose negative. Comunque devi sapere che Dio ha il pieno controllo anche dei tuoi momenti più brutti, anche del tempo più brutto, Lui ha il pieno controllo. E forse Lui, Dio, ti vuole tenere un attimino lì, non perché gli piace vederti soffrire, non, grazie a Dio non abbiamo un Dio masochista. Lui non gli piace vedere soffrire le persone, ma ti vuole magari tenere lì perché vuole insegnarti qualcosa. Vuole magari farti capire cosa vuol dire la pazienza. Magari ti vuole far capire che devi attaccarti di più a Lui. Magari devi credere di più a Lui e alle sue promesse. Magari vuole insegnarti che devi lasciare, abbandonare qualcosa nella tua vita. E quindi in che tempo stiamo vivendo? Ed è importante saperlo. Dobbiamo anche proprio fare un esercizio, cioè chiedere al Signore in preghiera: Dio, in che tempo sto vivendo? È un tempo in cui devo costruire, un tempo in cui devo demolire qualcosa nella mia vita, un tempo in cui devo sorridere, ballare, o un tempo in cui devo essere sofferente? In che tempo stiamo vivendo? E chiediamo a Dio di darci appunto la pazienza, la tranquillità e la pace di vivere il tempo che Dio ha deciso per ognuno di noi. Perché non possiamo affrettare le cose, dopo lo vedremo, non possiamo affrettare le cose, perché se affrettiamo le cose non è più il tempo di Dio, ma è il nostro tempo. E se decidiamo di scegliere di fare la nostra volontà, abbiamo visto già tante volte, stiamo sbagliando e prima o poi le conseguenze arrivano. E spesso e volentieri le conseguenze sono disastrose. Dobbiamo ricordarci anche quello che dice Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. E quando diciamo che tutte le cose cooperano al bene, vuol dire sia le cose buone, ma anche quelle negative. Non è che possiamo prendere solo la parte bella. Proprio come fece Giobbe, no? Quando iniziò a perdere le cose, i figli morirono, perse la casa e c'era la moglie che gli diceva: ma abbandona Dio, perché stai ancora dietro a questo Dio? Abbandonalo. E Giobbe gli risponde in maniera molto semplice: io ho preso tutto il buono, perché non posso prendere anche il cattivo? Dio mi ha dato questo, mi darà anche quell'altro. Dio ha dato, Dio ha preso. E questa è la cosa, lo switch che cambia il nostro modo di vedere e vivere il tempo che Dio ha scelto per noi. Ricordati, non dipende da noi, ma nulla è fuori dal controllo di Dio. E questo è sicuro. Questo deve darci proprio una tranquillità, una pace, perché siamo sicuri che niente è fuori dal controllo di Dio. Anche le cose che per noi ci sembrano più sbagliate, più brutte, più negative, ma tutto è sotto il suo controllo. Perché l'Ecclesiaste, il passo che abbiamo letto dell'Ecclesiaste, non ci parla di caos, non ci parla di fortuna, non ci parla di cose che possono capitare, ma ci parla di tempi stabiliti, di ordine di Dio. C'è un tempo per una cosa e c'è un tempo anche per un'altra, punto. E quindi una domanda che mi sono posto anche è: che tempo sta vivendo la nostra comunità? Che tempo stiamo vivendo noi come Chiesa? E io vi voglio dare la risposta, perché sono sicuro di questa risposta, per questo ve la voglio dare. E il 2026, e non solo, sicuramente per noi sarà un tempo di costruzione. È arrivato il tempo di costruire. Ma prima di costruire bisogna anche fare un po' un passo indietro e guardarci un attimino alle spalle. Perché bisogna anche accettare ciò che è stato e bisogna anche capire ciò che è stato per affrontare il futuro in maniera giusta e buona. Non è che passando da un anno all'altro le cose cambiano magicamente o le cose si trasformano magicamente. Non è come in tante culture, per esempio mi viene in mente nel sud Italia, no? Alla fine di ogni anno si prendono i piatti, la lavastoviglie vecchia, si butta tutto in strada e poi si inizia l'anno nuovo con le cose nuove. Non funziona così per la fede. È un lavoro continuo e ci sono appunto dei tempi stabiliti. E allora bisogna vedere comunque il nostro passato, perché probabilmente nel nostro passato, anche sia come chiesa ma anche come singole persone, c'è stato un tempo in cui abbiamo pianto, in cui abbiamo dovuto lasciare qualcosa, dove abbiamo strappato, dove siamo stati zitti, non abbiamo potuto parlare, ma fa parte del processo perché Dio ci chiede prima di iniziare a costruire. Ci chiede proprio questo, cioè di lasciare andare le cose negative del nostro passato, ci chiede di buttare via le cose vecchie, ci chiede anche di perdonare, perché magari abbiamo ancora dei legami passati in cui non abbiamo perdonato qualcosa al nostro amico, alla nostra sorella, al nostro fratello, a qualcuno della famiglia, qualche amico. E Dio magari ti sta chiedendo anche di chiudere un ciclo per iniziarne uno nuovo. O Dio ti sta chiedendo anche di completare e guarire le tue ferite prima di iniziare a costruire. Quindi questo è un esercizio sicuramente che possiamo fare ognuno di noi a casa. Guardiamo se abbiamo qualcosa di queste cose ancora da finire. Perdonare, chiudere cicli, guarire le nostre ferite, chiedere a Dio, parliamo con Dio, il Signore ci risponde, ci fa capire in che tempo dobbiamo entrare e cosa dobbiamo fare. Perché appunto non possiamo iniziare a costruire con il peso del risentimento addosso, non possiamo iniziare a costruire con la nostalgia dei tempi passati, con il fatto che continuiamo a guardarci indietro, con il rimpianto. Tutte queste cose invece sono cose che rallentano, che fermano e fanno diventare sterile una chiesa, fanno diventare sterile una vita, le fanno diventare delle statue di sale, proprio come è successo con la moglie di Lot, che dovendo fuggire da Sodoma e Gomorra perché Dio aveva deciso, aveva stabilito che era il tempo della distruzione e quindi dovevano essere distrutte queste due città, e lo leggiamo nel capitolo 19 di Genesi, versetti 25 e 26, egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. La moglie di Lot era ancora legata, in catene di quello che era il suo passato, di quello che era la sua vita lì a Sodoma e Gomorra. E lei si gira come proprio per il rimpianto, perché lei stava scappando, ma il suo rimpianto, i suoi legami, il fatto che non aveva chiuso quel ciclo e Dio gli aveva dato l'opportunità di salvarsi, Dio gli aveva dato l'opportunità di costruire una vita nuova fuori da lì, una vita migliore. Invece lei si guarda indietro, ancora legata al suo passato e questo non gli ha permesso di costruire nulla di nuovo, anzi è diventata una statua di sale. E questo è il pericolo che può accadere anche ad ognuno di noi, sia come singole persone che come comunità. Non possiamo sempre guardarci indietro e rimpiangere il vecchio passato, che può essere stato meraviglioso, non lo metto in dubbio, può essere stato bello, brutto, ognuno di noi lo sa, ma il Signore non ci invita a guardare indietro, ci invita a guardare avanti, ci invita a guardare a Lui, che sta davanti. Tante volte, no? Uno dei nomi di Dio è il Dio degli eserciti. E il capitano degli eserciti non sta mica indietro, si mette davanti, pronto a portare le schiere dei soldati con lui in battaglia. Quindi noi non siamo chiamati a guardare indietro, siamo chiamati a guardare indietro certo anche per un'analisi, per capire, ma non per nostalgia, non per rimanere legati a quello che eravamo. Perché Dio può trasformare il tuo passato non in catene, ma in qualcosa di nuovo, in qualcosa di migliore, in qualcosa di più bello. Dipende da noi. sostanzialmente. Vogliamo diventare statue di sale o continuare il nostro cammino verso la terra promessa? Isaia capitolo 43, versetti 18 e 19 dice appunto così: non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche, ecco io faccio una cosa nuova. Io faccio una cosa nuova, non le considerate più. Anche se sono state belle quelle cose passate, ma non le consideriamo più, perché dobbiamo andare avanti. E costruire, vedete, non è solo un modo di dire, non è che lo sto dicendo così perché è una bella parola, una predica motivazionale, perché dobbiamo essere tutti più bravi, più belli, e inizia il nuovo anno e dobbiamo dire per forza parole belle. Costruire non è quello, costruire è qualcosa, è una dichiarazione di intenti. È una dichiarazione di intenti dove ognuno di noi si deve impegnare. È un impegno, è un lavoro, e produce fatica per la propria famiglia, per se stessi e per la Chiesa. È qualcosa che prende tutta la sfera, 360 gradi. È una dichiarazione di guerra che noi stiamo facendo contro tutte quelle leggi che il mondo ci propina come buone cose e che ci rendono schiavi. Il mondo sostanzialmente è egoista, ci vuole soli, ci vuole separati, non vuole che abbiamo dei legami tra di noi, vuole che siamo depressi, vuole che dobbiamo farci la guerra per un bene superiore che non si sa mai qual è. Questo vuole il mondo, sostanzialmente. E noi dichiariamo guerra a queste cose perché noi non le vogliamo. Noi vogliamo invece costruire rapporti sinceri, vogliamo costruire rapporti veri, vogliamo che la nostra comunità sia una chiesa viva e che, proprio come dice anche lo slogan di Chiesa Viva, vogliamo che sia, che viviamo la chiesa con le persone, con le chiese e con la società. Qui non c'è niente di egoistico, non c'è niente di oscurantismo, ma è una luce che tocca ogni aspetto delle vite delle persone. Noi vogliamo questo, non vogliamo che finito questo ci salutiamo, ognuno a casa sua e amici come prima, ci rivediamo domenica prossima. Vogliamo qualcosa di diverso, vogliamo costruire veramente qualcosa di diverso, e lo facciamo non con le nostre armi, ma con le armi che il Signore ci ha dato. Seconda Corinzi capitolo 10, Seconda Corinzi capitolo 10 versetti 4 e 5: infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Questa è una dichiarazione di guerra. Noi non vogliamo farci vincere da tutte queste cose negative che purtroppo nel mondo ci sono, ma vogliamo costruire qualcosa di buono, di positivo, di reale, e lo facciamo attraverso la potenza del Signore, che solo Lui può demolire, distruggere tutte queste cose. Costruire vuol dire anche partire proprio da noi stessi nel nostro rapporto, nella nostra relazione personale con Dio. Perché se ognuno di noi non ha una buona relazione con Dio, tutto il resto non può esserci. E allora costruire nel 2026, vi dico che dobbiamo sforzarci, dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare affinché possiamo avere una relazione più profonda con Dio. Vite di preghiere più forti, dedicando più tempo alla preghiera, con famiglie che sono fondate sulla parola, una chiesa più unita, matura e missionaria. E poi da lì possiamo continuare a costruire ponti su ponti, costruire, ricostruire anche mura. Perché tante volte per iniziare a costruire dobbiamo partire anche da ciò che è stato rotto, dalle nostre debolezze, dai nostri punti più deboli, da quelle brecce che magari il nemico ha fatto nelle nostre vite. E allora noi dobbiamo prima pulire, ritirare su i mattoni e poi iniziamo a ricostruire con impegno, costanza, fatica, fedeltà nel quotidiano. E questo lo possiamo imparare da una storia bellissima che troviamo nella Bibbia, che è la storia di Neemia. E vi invito, se avete tempo a casa, di leggervela tutta. Neemia fu quello che ha ricostruito le mura di Gerusalemme. E non le ha ricostruite così solamente perché c'aveva voglia, non c'aveva niente da fare e si è messo a ricostruire. Neemia ha pregato. Ha chiesto se era il tempo giusto da parte di Dio, se era quella la sua volontà. Ha organizzato il lavoro, ha lavorato lui stesso, ha combattuto perché c'erano dei nemici che non volevano che le mura di Gerusalemme venissero ricostruite e ha perseverato. E nel giro di non poco tempo le mura di Gerusalemme sono state ricostruite, partendo proprio da quelle brecce, da quei buchi che i nemici durante le guerre avevano fatto, mettendo le porte, sistemando le cose, e poi Gerusalemme è stata ricostruita. Infatti, leggiamo due passi, proprio tratti dal libro di Neemia. Neemia capitolo 2, ci avviamo alla conclusione. Non abbiate paura. Neemia capitolo 2, versetti da 18 a 20. Raccontai loro, e qui è Neemia che sta parlando dei suoi amici, raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferì le parole che il re mi aveva dette. E quelli dissero, sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Ma quando Sanballat, il coronita, e Tobia, il servo ammonita, e Gesem l'arabo lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo: Che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? E allora risposi loro: Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo. Ma voi non avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme. E qualche capitolo più avanti, sempre in Neemia, al capitolo 4, versetti da 16 a 18, da quel giorno la metà dei giovani lavorava, l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi e di corazze, e i capi stavano dietro tutto il popolo di Giuda. Quelli che costruivano le mura e quelli che portavano e caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E ognuno dei costruttori, durante il lavoro, portava la spada cinta ai fianchi. Il trombettiere stava accanto a me. Vedete come Neemia non è che ha ricostruito Gerusalemme con facilità, con comodità, con tutti gli attrezzi, con tutte le cose. Addirittura dovevano ricostruire con una mano, con la lancia, pronto a combattere. Il trombettiere pronto a dare il segnale di battaglia e con l'altra mano con la cazzuola per costruire. È stato un atto di fede quello che Neemia e i suoi amici hanno compiuto, quello di ricostruire Gerusalemme. È stato un atto di fede voluto, desiderato, con preghiera, con lavoro, con forza, ma come abbiamo letto, noi ci alzeremo e costruiremo. Questo era l'importante per loro. E noi vogliamo dichiararlo anche questa mattina, noi ci alzeremo e costruiremo, noi vogliamo costruire, è il tempo di costruire, è il tempo di fare cose nuove. Ma proprio come Neemia non costruì appunto le cose come così velocemente, senza pensarci, senza con la propria volontà e la propria forza, anche noi dobbiamo costantemente chiedere a Dio. Ascoltare Dio, chiedergli consiglio, pregare prima di agire e poi alzarsi e costruire. Dobbiamo chiederci, Signore, cosa vuoi che io costruisca per te? Forse Dio ti sta chiedendo di ricostruire qualcosa in famiglia perché si è rotto. Forse hai una breccia nella tua vita per un qualche peccato, un qualche vizio, qualche cosa, e Dio ti sta richiedendo di chiudere quella breccia. Forse Dio ti sta chiedendo, guarda, in chiesa c'è bisogno di questo, vai e costruisci. E poi è questo il fulcro di ogni cosa. Se Dio ti chiede qualcosa, tu devi essere pronto a dire sì, manda me. Ed essere strumento nelle sue mani. Altrimenti tutte queste parole rimangono solo bellissime parole di una predica motivazionale, ma che non trasforma i nostri cuori. E poi è voglia anche a lamentarsi quando ci troviamo in chiesa e diciamo, ma questo non mi piace, questo si potrebbe fare così, questo... Alziamoci e costruiamo. Se ognuno di noi mette un mattone e lo mette con la forza di Dio, con la volontà di Dio, anche se è solo un mattone, quel mattone avrà una potenza eterna, avrà un significato, un'utilità eterno. Non devi per forza fare grandi cose, basta quel poco, ma fatto nel tempo e nella volontà di Dio e avrà un significato grandissimo. Non c'è bisogno di essere grandi predicatori, grandi evangelisti, non bisogna per forza andare in giro per il mondo e evangelizzare, bastano quelle poche cose fatte bene con fede. Con il desiderio di costruire, sempre chiedendo, Signore, dove e cosa vuoi costruire con me? E la buona notizia è proprio questo: il fatto che quando decidiamo di costruire con Dio, non lo stiamo facendo da soli, ma lo stiamo facendo con Dio, il che è completamente diverso. Perché se stiamo costruendo da soli, e allora. Questo è il salmo che ho per voi, Salmo 127, versetto 1. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. E questo vuol dire anche conoscere il tempo di Dio, perché se noi affrettiamo i tempi e vogliamo per forza fare qualcosa che non ci compete, e allora invano stiamo lavorando e invano useremo le nostre forze e ci stancheremo e saremo sempre più deboli, sempre più poveri, sempre più stanchi, sempre più arrabbiati perché non vediamo i risultati. Quando invece basta poca forza, ma è il Signore poi che costruisce, allora vedremo i risultati. Questo è il tempo appunto di costruire con fede, speranza e obbedienza alla voce di Dio. Siete pronti? E allora ci alziamo in piedi e vogliamo pregare. Signore, tu conosci tutti i nostri cuori, tutta la nostra storia passata e futura, tutte le nostre vite, conosci le brecce che abbiamo tra le nostre mura, conosci le difficoltà, la stanchezza, la solitudine, conosci i nostri punti forti e deboli, Signore. E per questo noi vogliamo affidarti questo 2026 chiedendoti, Signore, cosa vuoi costruire con ognuno di noi? Dove vuoi metterci? Chi a costruire, chi a imbiancare, chi a preparare i mattoni. Signore, facci capire cosa vuoi costruire. Che posto abbiamo, Signore, nel tuo piano? Che questo 2026 possa essere veramente un anno di costruzione, Signore, per costruire qualcosa di fedele. Delle amicizie, dei rapporti sani e trasparenti, una chiesa viva, delle famiglie ricostruite, Signore. Ti chiediamo e ti affidiamo questo anno, ti affidiamo le nostre vite perché vogliamo essere operai risoluti che lavorano per te, Signore. E ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen.